Nel cinquantesimo della morte di Clemente Rebora e nel contesto di un incontro sui temi di bellezza in rapporto alle arti, può aver senso, credo, una riflessione su ciò che molti considerano una vera e propria crisi nel modo di concepire l'arte e, insieme all'arte, di concepire lo stesso scopo dell'attività creativa umana. Una crisi che si è sviluppata nel medesimo arco di tempo che ci interessa, cioè nell'ultimo mezzo secolo, anche se le radici vanno assai indietro, anche oltre l'anno di nascita del Rebora, 1885. Alcune opere tipiche del Novecento ci possono rammentare le coordinate morali di questo impasse. Qui una nella celebre serie di monumentali immagini dal sapore pubblicistico dell'americano Tom Wesselman, Smoke numero 17 del 75, in cui l'appello contemporaneo agli istinti, ai piaceri edonistici del fumo e del sesso in questo caso, assume connotati ironicamente eroici. O l'evocazione nostalgica delle violenti... Ecco. Qui. Ecco, ecco, grazie. Oppure l'evocazione nostalgica delle violenti lotte sociopolitiche sessantine nella ex voto dell'italiana Lucia Marcucci. Oppure l'opera intitolata Metri quadri 75 del tedesco Kurt Schwitters del lontano 1920, dove alla tecnica del collage giornalistico, già sperimentata da Braque e Picasso, viene sovrapposto il nuovo linguaggio esistenzialista dell'espressionismo, in un invito a percepire la realtà nei termini individualistici ma anche banali della stampa popolare. La metafora del fumetto, poi, con la sua riduzione a caricatura dei sentimenti, affascinerà alcuni artisti del secondo Novecento, come l'americano Roy Lichtenstein, il quale ancora negli anni Sessanta elaborava in chiave ironica il pessimismo filosofico dei primi surrealisti, qui una celebre opera degli anni Venti di René Magritte. La ridicolizzazione della grande arte del passato, qui Marcel Duchamp, l'esplorazione narcisistica della psiche all'interno di una visione labile della realtà, qui la persistenza delle memorie di Salvatore Dalí del 31, o ancora la frammentazione ludica della stessa realtà nei tre musicisti del Picasso del 21 sono tutti elementi tipici dell'arte degli ultimi 90 anni. A prescindere dal confuso susseguirsi di estetiche nelle opere di questi decenni, emerge un fatto importante. Assente o, se presente, deformata o quantomeno ridotta o ridicolizzata è la figura umana e più ancora la vita interiore dell'uomo come soggetto. Ciò che si può chiamare una crisi della bellezza nell'arte fa parte, cioè, della generalizzata crisi della tradizione umanistica in corso da più di un secolo, il graduale svuotamento del deposito di valori culturali tramandati dall'antichità classica attraverso il Medioevo cristiano al Rinascimento e ai secoli successivi. Saranno le ragioni di questo svuotamento a spiegare, credo, il rifiuto di un ideale di bello umano nell'arte del nostro tempo. La tradizione umanistica nelle arti figurative d'Europa è nata, o meglio rinata, alla fine del Medioevo. Infatti la nuova sensibilità religiosa che dai tempi di San Francesco d'Assisi privilegiava l'affettività del credente necessariamente dava importanza anche all'immagine dell'uomo. Essa favoriva la valorizzazione dell'arte greco-romana, il soggetto umano veniva celebrato in tutta la sua complessità fisica e psicologica. Così che già nel secondo 2 e primo 300 e soprattutto a partire dal 400, l'uomo, il suo mondo, i suoi rapporti, la sua interiorità costituivano i temi non solo dominanti ma quasi unici dell'arte figurativa europea. Nel suo nascere, poi, quest'arte era religiosa al servizio del culto e della devozione. Ciò significa che l'immagine dell'uomo che essa proiettava era sacra, traendo senso dal sistema di fede all'interno del quale l'immagine doveva essere funzionale. Le innumerevoli Madonne col Bambino, ad esempio, o opere singolari come questo Battesimo di Cristo di Piero della Francesca, danno alla figura umana una centralità e una dignità esplicitamente associate al dogma dell'incarnazione. Il bambino giocoso, tranquillo tra le braccia della giovane madre, l'uomo qui classicamente bello, affermano la credenza che in Gesù Cristo, vero uomo, nato da Maria e cresciuto ad età adulta, è presente la pienezza della divinità. Egli è vero Dio oltre che vero uomo. La bellezza attribuita a Cristo esprime questa impareggiabile dignità dell'uomo, la cui natura è stata assunta da Dio. Inoltre, laddove, come qui nel battesimo di Cristo, la bellezza attribuita è specificamente quella derivante dall'antichità e da una civiltà non cristiana, l'immagine esprime anche un rapporto con il passato e con un diverso sistema di credenze. Nell'umanità di Cristo, Piero sembra dirci, è realizzata anche la sensibilità greco-romana, è valorizzato tutto ciò che nel culto degli dei antichi adombrava e preparava la verità evangelica. Tale umanesimo cristiano aveva poi una concretezza ontologica, una oggettività derivante dalla sua funzione. Questa tavola del battesimo di Cristo, che oggi si trova in un museo, la Galleria Nazionale a Londra, era in origine una pala d'altare nella chiesa monastica di San Giovanni Evangelista alle porte di Borgo San Sepolcro. Ciò significa che l'immagine del corpo umano assunto da Dio doveva essere visto sopra l'altare su cui pane e vino diventavano corpo e sangue dello stesso Figlio di Dio. Significa che il rapporto con un passato lontano, implicito nell'evocazione della statuaria antica qui, si imponeva nel contesto liturgico della Messa, in cui il tempo infatti è superato e l'evento salvifico dell'offerta di sé compiuto da Cristo viene non rappresentato, ma ripresentato, reso realmente presente. Significa che davanti a questa abbagliante visione della natura intorno al Cristo, degli elementi naturali, pane e vino, fatti dalla terra, diventavano presenza reale della nostra umanità divinizzata in Cristo. In Lui, perciò, l'immagine dell'uomo era situata in rapporto non solo alla storia passata e a culture lontane, ma addirittura situata in rapporto all'immensità del cosmo. Nell'arte dell'umanesimo cristiano l'uomo era situato soprattutto in rapporto ad altri uomini, in rapporto a se stesso, in rapporto a Dio. Il Cristo di Piero accetta da Giovanni il battesimo, comprende pienamente l'implicazione del suo atto e ne accetta le conseguenze. Sente ed accetta le parole ora pronunciate dal Padre: «Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto». L'immagine dell'uomo che traspare è quindi una icona di libertà, di impegno consapevole, di relazione familiare nell'amore. Cristo qui sa che facendo questo passo si sta incamminando verso un altro battesimo, come egli stesso chiamerà poi la croce, in cui dovrà scendere non nell'acqua ma nella morte. Lo sa, lo accetta, sente la vicinanza del Padre e descrive quanto abbia provato quando, poco più di un mese dopo, dice: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore». La tradizione umanistica di cui il dipinto di Piero ci è servito come emblema, oggi è in crisi, tale almeno è l'ipotesi del mio intervento. L'immagine di sé che dal Medioevo l'uomo occidentale perpetuava nell'arte sembra ormai obsoleta. Prescindendo dai contenuti esplicitamente religiosi, l'immagine dell'uomo libero, impegnato nel bene, ispirato da qualcosa o qualcuno al di sopra o al di fuori dei propri interessi, ha ceduto ad altre più moderne immagini di dubbio, di frammentazione della persona, di condizionamenti o determinismi che imprigionano riducendo a caricatura. Come emblema della crisi possiamo prendere un'opera del 1919. Il dipinto Ricordati dello zio Augusto, l'infelice inventore, di un reduce della Grande Guerra, il tedesco George Grosz. L'immagine e il titolo, evocativo ma senza senso preciso, suggeriscono il clima in cui Gross ed altri cercavano di definire una loro posizione nei confronti del mondo che avevano appena visto fallire, il Reich del Guglielmo I con la sua pretesa di rappresentare il meglio dell'alta cultura germanica ed europea. Sotto un nome scelto a caso e privo di significato, Dada, questi giovani artisti, nello spirito dei futuristi italiani 10 anni prima, proclamavano di voler non solo provocare, ma addirittura demolire l'ancien régime culturale. Dada pertanto perché il mondo è assurdo, Dada perché la grande cultura con la sua visione della dignità umana è bugiarda e strumentale, un'inutile sopravvivenza rinascimentale, Dada perché l'alta cultura tedesca, Goethe, Hegel, Wagner e compagnia bella è tutta scheiß, tutta merda, come amavano dire. L'arte di questi anarchici di sinistra affascina ancora perché il loro spirito di violento rifiuto del passato e della tradizione umanistica, articolata in quel passato, ha dominato gran parte della storia dell'ultimo secolo, fino a pochi anni or sono. Affascinano gli artisti Dada anche perché, dando la cifra della disperazione di Berlino sotto la Repubblica di Weimar, permettono di capire qualcosa della reazione dall'altro versante. Lo stesso anno, infatti, 1919, un altro veterano dell'esercito imperiale, Adolf Hitler, si arruola nel Partito Tedesco dei Lavoratori, che l'anno seguente cambierà il nome in Partito Nazionalsocialista. Per capire il punto interrogativo sulla fronte dell'infelice inventore zio Augusto, la perplessità moderna davanti a tutta la tradizione culturale ereditata dal passato, possiamo dire, bisogna tornare ancora un secolo indietro, al periodo che segue l'altra grande guerra, quella di Napoleone. Un dipinto del 1818, raffigurante un gentiluomo che durante una passeggiata in montagna si ferma a contemplare la vastità della natura, suggerisce l'allora nuovo senso romantico della sublimità del creato, ma suggerisce anche la nuova alterità percepita nel creato, la sua distanza dal soggetto umano. Dal Rinascimento in poi, il paesaggio in quanto tema pittorico era stato studiato in rapporto all'uomo. Piero della Francesca, Giorgione, Tiziano, Annibale Caracci, Nicolas Poussin, Claude Lorrain creavano il cosiddetto paesaggio classico, organizzato intorno allo spettatore, immagine della natura ordinata dallo spirito dell'uomo in una felice sinergia di forze. Qui invece l'artista Caspar David Friedrich enfatizza l'immensità dello spazio, l'irraggiungibilità delle vette, l'illeggibilità delle vallate nella nebbia, l'anonimità o quantomeno l'imperscrutabilità del soggetto contemplante. Sembra dire fra sé, davanti a tutto questo, che può l'uomo? È come se le convulsioni politiche e sociali del periodo e la titanica, seppur fallimentare, figura del Bonaparte avessero turbato qualche equilibrio o forse fiducia nell'animo umana, per cui quando l'uomo cerca consolazione nella natura, ormai si trova a dover affrontare di nuovo forze incontrollabili, troppo maestose nella loro assoluta semplicità per essere comprese dalla sua intelligenza complicata. Curiosamente, tendiamo a non leggere la reazione dell'anonimo soggetto qui in chiave religiosa. La posa non fa pensare alla preghiera e l'abito moderno da gentiluomo del primo XIX secolo situa l'incontro in un noto contesto di riflessione filosofica e scientifica. Uno scienziato della generazione seguente, John Tyndall, descriverà un'esperienza sul Matterhorn, in cui, davanti allo spettacolo della montagna, gli viene da meditare sui millenari processi geologici di formazione ed erosione della pietra e sulla nebbia che avvolge sempre il Matterhorn, chiedendosi se il suo umore soggettivo, la tristezza, il senso di fatalità con cui stesse contemplando il fenomeno, fosse in qualche modo estensione nella sua coscienza dei medesimi processi fisici operanti nella natura. L'Otto e il Novecento hanno infatti ridefinito il rapporto dell'uomo con il cosmo. La riflessione del personaggio di Friedrich, qui dipinto nel 1818, e coeva alla pubblicazione del saggio di Arthur Schopenhauer sul mondo come volontà e rappresentazione, E la meditazione di Tyndall sul Matterhorn, avvenuta nel 1868, segue di 5 anni il libro di Huxley sul luogo dell'uomo nella natura, segue di 9 anni l'origine della specie di Darwin. La ricerca di un nuovo rapporto con la natura ha un parallelo nella esplorazione ottocentesca della natura umana, dei suoi limiti morali ed etici, dei comportamenti possibili ad un essere umano. Il contatto diretto con culture orientali, il fascino dell'esotico e il gusto delle sensazioni forti porteranno Eugène Delacroix a tradurre una tragedia di Byron in un celebre quadro per il Salon del 1827, La morte di Sardanapolo, il satrapo persiano che dal suo letto di stato comanda il massacro delle sue concubine e pagetti, perfino del cavallo preferito. Anticipando la moda della violenza storicizzata nel cinema odierno, Delacroix offre una visione neobarocca degli orrori della rivoluzione, di cui ragazzo aveva certamente sentito parlare, era nato nel 1787. Emerge l'attrazione del male, la sfrenatezza delle passioni, l'idolatria del lusso, del potere e della crudeltà. La moralità tradizionale, invece, era sempre più associata con una borghesia di affari che, con la rivoluzione di luglio del 1830, aveva scacciato Carlo X e stabilito la monarchie bourgeoise di Luigi Filippo. Il ritratto del finanziere Louis Bertin, eseguito nel 1834 da Ingres, coglie lo spirito, descritto nei decenni che seguiranno da Flaubert, Zola e Balzac, di quest'era di industrializzazione e capitalismo espansionista in Francia come in Inghilterra e altrove. Un recente saggio sul pensiero europeo tra il 1848 e 1914 vede la rivoluzione del 1830 e l'assetto politico-economico che ne segue come il secondo fallimento del programma sociale della rivoluzione del 1787, il primo era evidentemente l'impero napoleonico, e la causa immediata dell'implacabile rancore dei liberali, rancore che porta nel 1848 alla serie di rivoluzioni europee nel cui contesto Marx ed Engels pubblicano il Manifesto Comunista. Una stampa di Paul Gavarni del 1847 suggerisce il clima di quegli anni. Un borghese passa davanti a un povero svenuto di malnutrizione. Il titolo della stampa riproduce il commento del cittadino rispettabile. Fame? No, pigrizia. È un dipinto di Ernst Meissonier del 1849, ricordo di una guerra civile, fa vedere i cadaveri sotto le macerie delle barricate. Tra i partecipanti alle sommosse del 48-49 c'erano due che in maniera quasi paradigmatica offrono chiavi di lettura per lo sviluppo dell'arte moderna vis-à-vis il concetto tradizionale della rappresentazione dell'ordine dell'universo con l'uomo al suo centro. Insieme a Dresda nel 1849 troviamo Richard Wagner e Mikhail Bakunin, uno musicista, l'altro terrorista, che 35enni prendono parte all'abortiva rivoluzione contro il governo sassone. Già 7 anni prima, nel 1942, Bakunin aveva affermato che l'eterno spirito distrugge e aumenta solo perché esso è la sorgente imperscrutabile e eternamente creativa di ogni forma di vita. La passione per la distruzione è anche una passione creativa. E nel 49, in un articolo non firmato, ma sicuramente scritto da Wagner, parla in prima persona alla rivoluzione, dicendo «Io sono il sogno, il balsamo, la speranza di tutti che soffrono. Distruggerò ogni illusione che ha potere sugli uomini, distruggere il dominio di uno sui molti, dei morti sui vivi, della materia sullo spirito. Io sono l'unico Dio che tutto il creato riconosce». E tra il 49 e il 52, in esilio, Wagner scriverà i due saggi così influenti su Nietzsche, quindi su tutto il tardo XIX e primo XX secolo, Arte e Rivoluzione e l'opera dell'arte del futuro. Da una parte la distruzione come atto creativo, e dall'altra l'arte che deve provocare la rivoluzione, plasmare il futuro, corrispondere ad aspettative messianiche in un mondo ormai senza Dio. L'opera d'arte del futuro, infatti, sarà dedicato a Ludwig Feuerbach, che nel 1944 aveva pubblicato L'essenza del cristianesimo, dimostrando che ogni religione è pura illusione, le idee religiose mere immagini che l'uomo si fabbrica per gestire la realtà. Altre sommosse, qui un dipinto del 1860 di Honoré Daumier, migliorano la sorte degli operai, ma in un mondo ormai senza Dio predispongono nuove problematiche sociali. Nelle immense sovrappopolate ed anonime città della fine dell'Ottocento, depressione nervosa, alienazione, alcolismo ed altre forme di evasione dilagheranno. La bevitrice di Absinthe di Edgar Degas del 1876 e più tardi dipinti, disegni e le stampe di Henri de Toulouse-Lautrec descrivono bene l'atmosfera. A queste esperienze di evasione fisiologica e psicologica, le classi abbienti aggiungono un'altra, la décadence come stile di vita, in qualche caso confinante con una degenerazione psicofisica, che si esprime in una raffinatezza di gusti e nel colto estetismo che permette di sperimentare attraverso l'arte sensazioni e stati d'animo di altre persone e di altre epoche, una sorta di voyeurisme spirituale. Passività interiore, aperta al bello, ma che fugge ogni volgarità. Istintiva eleganza mentale e fisica e il disprezzo di cose e comportamenti comuni. Ecco le caratteristiche dell'estetica di fine secolo che troviamo, ad esempio, nelle pagine di Walter Pater, di Oscar Wilde e The Wiesmans. Il personaggio raffinato è un po' ennuyé in questo ritratto del periodo, riassume queste qualità. È un gentiluomo spagnolo, José María Soler, dipinto nel 1903 da un suo giovane compatriota, Pablo Picasso. Gonfiata dal barocco, sgonfiata dall'illuminismo, l'immagine dell'uomo tramandata dal Rinascimento finì così sotto le macerie delle rivoluzioni dell'Ottocento. Sei anni dopo José María Soler, questo ritratto, e 10 anni prima dell'infelice inventore di George Grosz, Picasso modella e getta uno straordinario ritratto cubista, una donna senza forma o d'immagine stabile, una donna in evoluzione, in divenire. Freud aveva pubblicato l'interpretazione dei sogni nel 1900 e in questo stesso periodo il fisico austriaco Ernst Mach cercherà di ridurre l'esistenza dell'individuo ad una sequenza di sensazioni casuali. Ogni pretesa ad uno sviluppo costante della personalità è illusione, dirà. E sarà il suo allievo Robert Musil a scrivere il romanzo riscoperto dall'editoria popolare pochi anni fa, L'uomo senza qualità particolari. Henri Bergson pubblica l'evoluzione creativa nel 1907 con la sua visione dell'esistenza come un incessante fluire, pura durata irrepetibile. E Marcel Proust inizia La recherche du temps perdu en 1913. Tra gli artisti attratti da queste idee, Marcel Duchamp riveste particolare importanza. Nel nudo che scende le scale del 1912, sembra sperimentare con il concetto bergsoniano di incessante fluire, servendosi però di forme stranamente meccaniche, come schizzi per l'illustrazione di uno dei cataloghi tecnici tanto ammirati dagli artisti Dada. Duchamp, infatti, creerà una serie di opere in cui episodi sessuali, il passaggio dalla verginità alla condizione di sposa e la sposa spogliata dai suoi giovani pretendenti, vengono suggeriti non con figure umane, ma con ammorbidite delineazioni meccaniche. Il rapporto del fluido soggetto umano con il mondo più concreto delle macchine, infatti, affascinerà diversi artisti di questo periodo. E l'esperienza visiva filtrata attraverso mezzi meccanici, come negli esperimenti fotografici dello stesso Duchamp, suggerisce l'atmosfera di ricerca dei primi 30 anni del XX secolo. Ma l'idea della persona umana, l'idea della sua realtà, della sua stabile collocazione storica nel mondo oggettivo, della sua capacità morale, oltre che fisica, di stare significativamente, di stare come il Cristo di Piero della Francesca, come espressione di libertà individuale, di impegno, di missione, tutto questo non esiste più, se non come una tra diverse ed uguali fasi di un fluire irrepetibile. Lo stare obbediente come risposta alla fedeltà di Dio o in ogni caso al destino non è più un tema concepibile. Riferendosi all'arte del primo ventesimo secolo, il filosofo spagnolo José Ortega y Gasset, studente nella Germania dell'inizio del Novecento e poi professore a Madrid dal 1910, coniera l'espressione la deumanizzazione dell'arte. Possiamo dire che la nuova dinamicità e meccanicità delle immagini e il loro fluire continuo fanno parte di questo processo di deumanizzazione. Il non poter più star fermi, infatti, muta radicalmente il concetto dell'essere umano. Al posto di una dignità e di una bellezza radicate nella stabilità, nel 1909 Filippo Marinetti dichiara sulla prima pagina del Figaro parigino che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo, un'automobile ruggente che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della vittoria di Samotracia. È il manifesto futurista in cui Marinetti ed altri affermano che nessun'opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze ignote. Noi vogliamo glorificare la guerra, dicono, solo la igiene del mondo, il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna, testé. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie ad ogni specie. Un'opera del 1911 di Carlo Cara, uno dei firmatari, può suggerire la traduzione di queste ambizioni in pittura. Elementi di espressionismo, di fauvismo, di cubismo confluiscono, o piuttosto si scontrano violentamente, in un'immagine di notevole impatto. Ciò che mi ha detto il tram. O ancora, nello stesso spirito, la rissa in galleria di Umberto Boccioni del 1910. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa, canteremo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne, canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune elettriche. È dall'Italia che noi lanciamo per mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e incendiaria, col quale fondiamo oggi il futurismo, scrivono, perché vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida cancrena di professori, di archeologi, di ciceroni ed antiquari. Noi vogliamo, non vogliamo più saperne del passato, noi giovani e forti futuristi. E vengono dunque gli allegri incendiari dalle dita carbonizzate. Eccoli, eccoli, su via, date fuoco agli scaffali delle biblioteche. Sviate il corso dei canali per inondare i musei. Oh, la gioia di vedere galleggiare alla deriva lacere estinte su quelle acque le vecchie tele gloriose. Impugnati i picconi, le scure, i martelli e demolite, demolite senza pietà le città venerate. Sta succedendo. Oggi, dopo un secolo tragicamente segnato da violenza travolgente incendiaria, è difficile ascoltare queste effusioni, anche se la pittura dei futuristi è spesso di alto valore artistico. Sappiamo che la loro puerile brama di violenza venne soddisfatta pochi anni dopo l'assassinio di un principe, una guerra mondiale, l'orrore delle trincee e del gas nel vino. Gli artisti rispondevano alla grande guerra. Il francese Fernand Léger, affascinato dalle macchine belliche e canoni soprattutto, nel 17 dipinge i suoi commilitoni mentre giocano a carte, uomini diventati essi stessi macchine di distruzione, ma macchine disarticolate che vengono in pezzi. Otto Dix, tedesco, che con Gross fa parte del gruppo Dada berlinese, illustra in caricature ferocissime le conseguenze del militarismo germanico, i mutilati di guerra mendicanti per le vie della capitale. E nel medesimo spirito di disperata caricatura, ancora Gross ci fa vedere l'altra faccia della medaglia, speculatori che dalla guerra si erano arricchiti con una prostituta in una locale della città. Siamo nel 1919 e Bertolt Brecht incomincia a scrivere. Il tema della città è ancora importante, come lo era stato nella letteratura e pittura del secondo Ottocento, quasi protagonista nel dramma della deumanizzazione dell'esistenza. Infatti la rapida crescita di metropoli quali Londra, Parigi e Berlino risposta all'industrializzazione si intensificherà nel primo Novecento, soprattutto dopo la meccanizzazione del trasporto pubblico. È sempre Gross qui a suggerire l'impressione della vita urbana di questa prima generazione ad affrontare i ritmi di stress della contemporaneità. Treni, tram, macchine, telegrafi, il telefono, un eccitante caleidoscopio senza senso ma non privo di fascino. Se giustapponiamo questo dipinto, la metropoli di Gross, Berlino nel 1917, ad una veduta di città ideale del secondo Quattrocento, diventa possibile misurare le dimensioni della crisi di cui stiamo parlando. La città rinascimentale si presenta come l'espressione ad extra di un ordine nel singolo e nella società derivante dal concetto o d'immagine dell'uomo. Qui, sul palcoscenico definito dalla piazza in perfetta prospettiva, l'uomo si potrà realizzare come un essere razionale. In un rapporto strutturante con il passato storico evocato dal Colosseo e con l'eterno presente, la chiesa a pianta centrale a destra, una sorta di battistero fiorentino aggiornato, l'uomo dovrà assumere le caratteristiche ideali che la tradizione collettiva gli propone. Il tutto corrisponde inoltre ad un ordine oggettivo, insito nella stessa natura della realtà. Le linee prospettiche servono non solo a definire lo spazio, ma anche a dare il senso di un ordine immutabile, una lex naturalis. Nelle città caotiche del XX secolo, invece, l'unico ordine è quello repressivo dello sfruttamento, come nella brechtiana Stadt Mahogany o nella spaventosa Metropolis del regista Fritz Lang, ambedue del 1926. La polis, il luogo che i greci avevano deputato agli esercizi della libertà e i cristiani all'amore fraterno, immagine della Chiesa e del cielo stesso, è diventata carcere collettivo per un esercito di schiavi. L'immagine più terrificante degli anni della Repubblica di Weimar, sempre di George Gross, è un manichino senza volto e senza mani nell'anonimità della grande città industrializzata. L'uomo mutilato e privato di identità dal mondo massificato ed efficientista che si è costruito o che altri, sfruttandolo cinicamente, hanno costruito come suo carcere. Almeno una parte del programma futurista è realizzata, qui si può dire, la distruzione dei musei, delle biblioteche e delle accademie. Non sono stati distrutti i luoghi fisici, evidentemente, ma l'uomo deumanizzato non è più in grado di ammirare la loro arte, leggere i loro libri o creare attingendo alla propria ricchezza interiore, perché ormai è senza occhi, senza mani, senza personalità. Tutto quanto segue, inclusa la affascinante sperimentazione nel campo dell'astratismo e dell'informale, svilupperà tematiche già articolate in modo incoativo tra l'inizio del secolo e 1930. L'arte pop degli anni 60, la ragazza pianoforte ancora di Roy Lichtenstein, presuppone i gesti degli artisti Dada. Il mistero e la profondità della persona non esistono. La vita è un fumetto, l'amore una stanca litania di frasi fatte che appena mascherano l'unico denominatore comune che è il sesso. Laddove la grande tradizione sapeva presentare il corpo umano anche nella sua bellezza sensuale come espressivo dello spirito, basti pensare a Michelangelo, ormai il corpo, anche quando consciamente riprende le posizioni della scultura o pittura del passato, serve solo a vendere se stessi, a vendere un prodotto commerciale è uguale. Ma l'uomo, immaginato così, può ancora piangere, può gioire, può guardare in faccia un altro essere umano? Nel saggio sulla deumanizzazione dell'arte, quando commenta la predilezione di molti artisti del XX secolo per l'astrazione, Ortega y Gasset si chiede se tanto entusiasmo per un'arte purificata dell'immagine dell'uomo non tradisca una sorta di odio, non solo dell'arte del passato, come espressione di sistemi, istituzioni, valori ritenuti obsoleti, ma della civiltà in toto. È concepibile, si domanda, che l'uomo occidentale ormai porti rancore alla sua propria esistenza storica, che provi qualcosa come l'odium professionis dei monaci medievali, quell'avversione dopo lunghi anni di disciplina monastica alle stesse regole che avevano dato forma alla loro vita? Poi risolve e non risolve il problema in due paragrafi intitolati significamente «Condannati all'ironia e l'arte come cosa di poca importanza». Le parole e le immagini del presente intervento illustrano ampiamente il senso sia dell'una che dell'altra affermazione rispetto all'arte del primo ventesimo secolo. Ma rimangono molte domande. Come tornare ad amare l'essenza della nostra esistenza storica nel linguaggio di Ortega? Come sfuggire alla condanna all'ironia, ridando all'arte un ruolo significativo nell'articolazione dell'immagine dell'uomo? Come e dove trovare il coraggio di guardare nelle profondità del nostro essere verso quella luce che fuga le nebbie e squarcia le tenebre? Qui un dipinto recente del pittore credente Filippo Rossi, Lux in Tenebris. In un altro suo scritto, un articolo del 1932 per il centenario della morte di Goethe, pubblicato sulla Neue Rundschau berlinese in una Germania già governata da Hitler, Ortega y Gasset lamenta il decesso della tradizione classica, la strana proletarizzazione dell'Europa e il collasso delle università, che ha cessato di essere un pouvoir spirituel in Europa. Dice che in un centenario il ricco erede passa in rivista il tesoro che i secoli presenti hanno distillato, ma è un triste affare e deprimente trovare tra le mani un tesoro di monete svalutate. Poi afferma che la vita in sé e da sempre è un naufragio. Tuttavia, l'essere naufrago non significa affogare. Il povero essere umano, sentendosi sprofondare nell'abisso, muove le braccia per rimanere a galla. Questo movimento delle braccia, che è una reazione contro la sua distruzione, è già cultura. Il nuoto è cultura. Anche quando la cultura non è più di questo, adempie alla sua funzione e l'essere umano risale dall'abisso. Ma 10 secoli di continuità culturale comportano, tra altri svantaggi, lo svantaggio grande che l'uomo si sente sicuro, perdendo la consapevolezza del naufragio, e la sua cultura si carica di materia linfatica parassitica. Una qualche discontinuità deve per forza intervenire, perché l'uomo possa rinnovare la sua consapevolezza del pericolo, la sostanza della sua vita. Tutti i mezzi di salvataggio devono fallire. L'uomo deve trovarsi senza qualcosa a cui aggrapparsi. Solo allora si muoveranno di nuovo le sue braccia in modo da redimerlo. La consapevolezza del naufragio, che è la verità della vita, costituisce la salvezza. Non credo più, dice, che alle idee di uomini naufraghi. Dobbiamo chiamare i classici davanti a un tribunale di naufraghi a rispondere a certe perentorie domande riguardo alla vita reale. Così Ortega y Gasset per un pubblico berlinese nel 1932. Ma noi, nella nuova Europa del 2007, abbiamo il coraggio di parlare ad altri, ai giovani, di naufragio e di salvezza? Abbiamo l'energia e l'onestà intellettuale di liberare il corpo della cultura dall'accumulata materia parassitica? Siamo in grado e disposti a mettere le nostre conoscenze a confronto con la vita reale, non solo quella economica, ma la vita morale e spirituale di uomini e donne, incominciando con noi stessi? Siamo in grado noi di far vedere la luce che squarcia le tenebre, come ha fatto Rossi qui? Abbiamo l'indiscrezione di lasciar vedere che abbiamo conosciuto e creduto e amato cose grandi che sostengono la nostra esistenza, dando significato ai nostri giorni? E se non dovessimo avere tanto coraggio, tanta onestà, tanta indiscrezione, siamo almeno in grado di cercare chi, secondo la tradizione di cui siamo tutori e promotori, ce lo può insegnare? Colui che, nella cui immagine l'uomo è stato fatto, Cristo, luce, senso, novità della nostra storia. Grazie.